Dunque, mi sono dimenticata prima, ma visto che mi fate tante domande sulle esercitazioni, due informazioni. Allora, i turni sono saturati perché qualcuno si è iscritto due volte, forse perché ha cambiato idea dicendo preferirei l'altro turno piuttosto che questo, non lo so, ma insomma gli elenchi sono con più persone nello stesso turno. Io penso che voi vi potete cancellare, perciò per favore, se vi siete iscritti in più di un turno, cancellatevi su quello che non vi interessa, perché se no ovviamente occupa posti, oppure verrete depennati d'ufficio da uno dei turni, quello che rimane sarete quello dove sarete inseriti. Nessuno rimarrà al di fuori dei turni di esercitazione, perciò chi non ha potuto inserirsi adesso, non si preoccupi, continuate a sorvegliare, ma comunque verranno riaperti dei posti o se è necessario messo un turno in più. Altra informazione, i turni cioè le esercitazioni non cominciano questa settimana, ok? Ve l'ho fatto vedere ieri in una delle slide, spero la data che io ho messo sia quella giusta, ma comunque non iniziano prima di novembre. Ed è anche il motivo per il quale domani si poteva fare il riallineamento delle macromolecole biologiche. Perciò io non mi occupo dei turni di esercitazione. Per favore, potete prendere posto. E se ci sono ulteriori problemi, vi chiederei di scrivere, di far riferimento direttamente alla collega che ha messo nella sua agenda queste iscrizioni ai turni di esercitazione, che si chiama Pattono, oppure di parlarne venerdì con il professor Dore, ok? Perciò fate bene a preoccuparvi se non siete inseriti, perché bisognerà esserlo, ma non c'è da entrare in panico se non l'avete ancora fatto, perché comunque è previsto che tutti possano avere ovviamente accesso alle esercitazioni. Allora, dicevamo, questo differenziamento cellulare, e questo si manifesta ad esempio con l'immagine che io ho preso come, diciamo, logo di identificazione del corso, e dunque mi sembrava utile commentarlo con voi. Queste sono immagini in cui in blu è una colorazione per i nuclei. Perciò, dove vedete, questi pallini blu corrispondono a dei nuclei, qua, 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 qua ne vedete un altro. Quello che vedete in verde è una colorazione che identifica specificamente i neuroni, e dunque questo nucleo appartiene a questa cellula che, visto che è colorata in verde, è un neurone, e sotto ci sono cellule che sono colorate questa volta in rosso. Bisognerebbe essere totalmente al buio, quello è il problema. Le immagini di fluorescenza sono bellissime, al microscopio sono fantastiche, a video sono comunque belle, quando si proietta purtroppo si perde totalmente il fascino. Comunque, sotto ai neuroni ci sono queste cellule rosse che hanno una struttura completamente diversa, sono in questo caso delle cellule gliali, questo è il nucleo delle cellule gliale, questo è il nucleo di un neurone, ok? Vedete, già solo da questo la cellula gliale ha un aspetto, diciamo, più tondeggiante, invece i neuroni hanno questi enormi prolungamenti. E questo è frutto del differenziamento cellulare. Neurone e cellule gliali contengono sono derivate dallo stesso organismo, contengono la stessa informazione genetica, la usano in modo diverso, motivo per cui abbiamo anche una morfologia diversa. C'è una relazione anche tra la forma e la funzione. Quando si dice la morfologia di una cellula non è solo un aspetto coreografico, non è soltanto per generare diversità fine a se stessa, ma c'è una relazione tra la morfologia e la funzione. In effetti, perché i neuroni hanno questi lunghi prolungamenti? Come funzionano? Funzionano perché il corpo cellulare è una determinata posizione e i prolungamenti vanno a fare un contatto con le cellule bersaglio. Okay? Perciò questa è la membrana plasmatica, è un'estrusione sempre della stessa cellula che deve andare a contattare un bersaglio e dunque emette un prolungamento. Una cellula che è un epitelio cosa fa? Un epitelio è un'interfaccia con l'esterno, perciò un epitelio avrà delle caratteristiche completamente diverse, una cellula che appartiene a un epitelio ha una caratteristica completamente diversa. Possiamo fare un epitelio, vuol dire, si mette lì, vi dovete stringere, ok? Non siete abbastanza larghi, perché dopo cade tutto. Ma l'epitelio, d'accordo, rappresenta l'interfaccia tra l'esterno e l'interno dell'organismo. E dunque deve formare uno strato quasi unico, rappresenta una barriera. Perciò le caratteristiche delle cellule epiteliali saranno quelle di emettere, di produrre le proteine che formano i pussoir, quelle che sono i sistemi, d'accordo, che agganciano una cellula con l'altra. Ecco cosa vuol dire il differenziamento. Il differenziamento vuol dire specializzarsi e la forma è testimonia della funzione della cellula. Una cellula che è in circolo, che siano i globuli bianchi, che siano i globuli rossi, avrà invece una forma più sferica, più tondeggiante. È in circolo, ok? Non deve avere l'adesione che hanno invece le cellule che formano l'epitelio. Quello l'abbiamo detto, la differenza tra un muscolo striato, in cui questa volta addirittura si è perso l'idea della cellula, questo è il citodifferenziamento, cioè addirittura non è più la differenza soltanto di una cellula rispetto all'altro, ma che tiene tutte le caratteristiche comuni alle cellule, ma addirittura di essere così specializzata di aver o rinforzata al massimo una struttura cellulare, leggi ad esempio il citoscheletro quando si passa alla fibra, si è perso nel caso della fibra muscolare addirittura il contorno che rappresenta una cellula, perciò diventano nuclei che sono qua alla periferia e questo che è diventato un oggetto unico che è il muscolo. Perciò a volte il differenziamento è così spinto che fa addirittura perdere parte delle caratteristiche comuni a tutte le cellule, altrimenti è quella del sangue, dove il sangue dei mammiferi, non di tutti, ad esempio i uccelli hanno i nuclei negli eritrociti, e nei mammiferi anche il camello, non chiedetemi perché, ma il camello ha il nucleo, mentre gli altri mammiferi non hanno il nucleo negli eritrociti. Perciò possiamo avere un cito differenziamento in cui organi cellulari sono spinti al massimo, potremmo dire, fino addirittura a poter diventare così dominanti da far perdere anche le caratteristiche comuni a tutte le cellule. Solo come promemoria, i tessuti si suddividono, diciamo, in quattro grandi classi. Questo, diciamo, lo mettiamo almeno come vocabolario che dovremmo avere comune: gli epiteli, il tessuto connettivale, muscolari e nervoso. Sono i quattro fogli o le quattro tipologie, diciamo, grande classe di tessuto. Questo non si vede, ma non è così drammatico. E quando si dice generare diversità e aumento anche del numero delle cellule, è perché si passa attraverso, partendo dallo zigote, avere divisioni cellulari successive che permettono in un primo tempo di aumentare molto il numero delle cellule. Cioè, questo è lo schema che riassume le prime fasi dello sviluppo nel pollo. E vediamo come abbiamo appunto queste fasi che devono avere sia la proliferazione delle cellule, perciò aumentiamo il numero delle cellule, dovremmo cominciare ad avere delle cellule che, pure non avendo ancora acquisito una morfologia diversa, cominciano ad avere alcune molecole al loro interno che sono già diverse. Ok? Perciò inizialmente sembra che sia solo un aumento delle cellule e sembrano tutte più o meno sferiche. Questo è vero da un punto di vista morfologico. Da un punto di vista del contenuto molecolare di queste cellule, sono già parzialmente diverse. Un altro effetto di questa proliferazione, che poi vi farò vedere con un filmato, perché sennò è difficile da spiegare, e che non bisogna dimenticare, è che ci sono dei movimenti cellulari, cioè alcune cellule si spostano rispetto al luogo dove sono state prodotte. Perciò noi, e la cosa più intuitiva, più comune, è di parlare di proliferazione e parlare di differenziamento, ma dobbiamo aggiungere la migrazione cellulare, perciò alcune cellule prodotte da una divisione cellulare in un certo luogo, da quel luogo iniziano a migrare, cioè si spostano. Ci sono dunque dei movimenti cellulari. E un altro aspetto è il fatto che sono prodotte più cellule di quanto sia alla fine necessario. Si passa con una fase dove magari sono state prodotte delle cellule che poi dovranno morire. La morte cellulare è un evento fisiologico molto importante durante lo sviluppo embrionale. In effetti, non sarete senza sapere che durante lo sviluppo embrionale, nelle prime fasi dello sviluppo embrionale, cioè prime fasi, no, non proprio, non a questo livello, ma più avanti, nell'uomo, e quando avrete, immagino, già visto delle immagini prese a livello proprio ancora prima della nascita, come sono gli arti? Palmati. In effetti, cosa c'erano lì in mezzo? Delle cellule che sono andate incontro a morte. Perciò lo schema fa un disegno prodotto cellule a formare l'abbozzo dell'arto e dopo, nello sviluppo, le cellule che erano in realtà nello spazio tra le dita, e se noi alla fine abbiamo le dita, è perché le cellule che erano qua in mezzo sono andate incontro alla morte cellulare. Lo stesso sono prodotti, si pensa, circa il doppio dei neuroni di quanto siano, che nel sistema nervoso centrale, quelli che sono poi mantenuti alla fine quando si prosegue nello sviluppo embrionale. No, ma se no gli altri si annoiano, no, per
favore. La domanda è un po' ovvia, ma perché si formano più cellule di quelle che servono? Cioè, non c'è un dispendio di energia maggiore?
Questo è evidente. Perché la cellula produce più... perché nello sviluppo embrionale si producono più cellule di quanto sia necessario? E lui giustamente dice... questo è un dispendio energetico, perché produco delle cellule che poi vanno incontro a morte cellulare. Allora, ad esempio, questo trova una spiegazione molto facile, intuitiva, penso non sarà difficile per voi capire subito dove è il vantaggio, e mi riallaccia al discorso che facevo sulla complessità. Perché, riprendendo l'esempio delle cellule nervose, se io sono una cellula nervosa e devo andare a raggiungere il mio bersaglio qua, emetto un prolungamento, d'accordo? Perché il bersaglio, spero di non accecarla, il bersaglio, d'accordo, è questa cellula. Allora, per realizzare questo, partiamo da un neurone non ancora differenziato, vi ho detto, sa già che è un neurone, ha già le molecole che lo caratterizzeranno per essere un neurone. Però non è che nasce con i prolungamenti. Perciò la cellula inizialmente è sferica e comincerà a emettere un prolungamento. Però il prolungamento lo posso emettere in tutte le direzioni. Ci deve essere una chiave di comunicazione tra le cellule, tra il bersaglio e il neurone che la deve contattare. Ci devono essere, per avere questa crescita di questo prolungamento, in pratica delle strade che sono permissive e delle strade che invece non sono permissive. Cosa vuol dire? Delle molecole che esprimono o una condizione tale per cui questo prolungamento, ad esempio, qua riesce a passare. Ed è possibile che in un'altra direzione questo non possa avvenire. Se voi vi stringete, ok? Se ho una situazione di questo tipo qua, e vi farò vedere delle cellule in colture, vedete, si muovono, non è una cosa che sta lì e tutto fermo, ve l'ho detto, a me piacciono le cellule vive, e dunque succede un sacco di cose di questo tipo qua, ok? E lì non riesco a passare, e lì sì, perciò esiste anche, non è tutto nemmeno scritto in modo così stretto. Esistono condizioni per cui qua tanto non riesco e qua riesco a farmi strada. Però una volta che sono qua, potrei andare di lì, potrei andare di là. Allora, il bersaglio di solito emette un segnale e il prolungamento segue il segnale. Ok? Perciò, e lì mi interessa la sua domanda, perché mi porta a una cosa fondamentale, che è la comunicazione fra le cellule. Le cellule comunicano fra di loro. Cioè, studiare la biologia della cellula e come fa sociologia. Eh sì, è una comunità che deve funzionare, è una comunità plurale dove ciascuno ha il suo ruolo e uno dipende dall'altro. È una lezione di vita studiare le cellule. Perché? Perché tutte dipendono in realtà dell'altra, devono essere in armonia con le altre. Quando si rompe questa armonia, si esce dalla fisiologia e si entra nella patologia. Perciò, tornando al nostro neurone che sta cercando faticosamente la sua strada, ha emesso il prolungamento, di qua non ha potuto passare, sente lei che emette il segnale, ok? E dunque va di qua. Ok? Però emette il segnale, questo qua segue e poi ha un po' perso la strada, sente il segnale, ma invece di andare a sinaptare di qua, è andata a sinaptare qua. Ok? Un altro vicino, ne abbiamo prodotto il doppio, perciò ce n'è un altro vicino, che è andato, ha fatto la stessa cosa, ma ha raggiunto il bersaglio giusto. Lei, tenga il bastone, grazie. Mi manda un segnale di ritorno che sarà quello che permetterà la mia sopravvivenza. Ok? Perché era il bersaglio giusto. Grazie. L'altra cellula che si è un po' persa per strada è andato lì e lì non c'è. Il bersaglio non è quello giusto, non dà il messaggio di sopravvivenza e questa qua muore. Allora lui mi dice, ma perché ne ha fatto due, se tanto comunque fa morire l'altro? Perché? Perché la probabilità che raggiunga il bersaglio giusto è alta, ma non è assoluta. Se io avessi esattamente lo stesso numero di cellule prodotte, che sono quelle necessarie, che devono, dovrei avere un sistema perfetto, dovrei avere una macchina molto complicata, dovrebbe avere tutte le informazioni per dirmi deve succedere quello. Questo è un sistema fragile. Un sistema che invece produce anche il doppio, ma mi permette di aggiustare, di tollerare che qualcuno si sia perso per strada. Di ad esempio tarare il numero di neuroni in funzione del numero di cellule che devono essere innervate. In effetti non abbiamo tutti la stessa dimensione esatta e non è che chi è più alto ha le cellule più lunghe. Non funziona così. Ok? Ma chi ha una massa muscolare anche maggiore da far funzionare deve avere un equilibrio con gli altri tipi cellulari e anche con le terminazioni nervose che lo devono far funzionare. E dunque produrre di più e selezionare dopo è quello che in realtà è più vincente come strategie. Mi costa di meno. Cioè è vero che ho prodotto di più, però ho potuto fare anche uno sviluppo con un certo numero di informazioni che hanno, non è stato scritto devi partire da qua e devi andare lì, perché mi costerebbe molto in termini di informazione per dare tutto ciò e non mi permetterebbe di aggiustare e di mettere il numero, diciamo, delle cellule coerente tra tipi cellulari diversi e magari anche lontani uno dall'altro. Ho risposto alla sua domanda. Come l'arto è più facile fare un abbozzo che sia generico e poi eliminare alcune cellule mi costa meno anche in termini di informazioni che dover avere già scritto esattamente come dovevano essere le dita fin dall'inizio. Perciò il fatto di avere una produzione superiore di cellule è quello che mi permette appunto di avere gli aggiustamenti, potremmo dire, di far sì che riesco alla fine a avere uno sviluppo, che è un sviluppo in equilibrio fra i diversi tipi cellulari e non una cosa strettamente codificata inizialmente. Se voi ci pensate e si fanno questi giochetti di prendere le fotografie e in realtà della stessa persona di rimettere artificialmente, di ricostruire il viso utilizzando due volte la stessa parte, la stessa metà. E viene qualcosa di totalmente diverso, perché nessuno di noi è simmetrico. Nello stesso tempo non è che siamo Picasso, perciò più o meno, comunque, d'accordo. Ma se non è che ci sia esattamente lo stesso numero di cellule, non sia esattamente. E all'incirca, in effetti, lo stesso numero. Ma proprio perché è un aspetto di comunicazione che si costruisce mano a mano e che si equilibra dovuto proprio alla comunicazione fra le cellule fra di loro. Cioè esistono dei tipi di comunicazione che sono perché siete a stretto contatto e loro fanno un certo tipo di comunicazione che è diverso rispetto all'altra che magari è anche molto vicina, però non realizza la comunicazione stretta. Possiamo avere una comunicazione che è la diffusione di un messaggio rilasciato e che diffonde. Allora è un messaggio che diffonde all'incirca, d'accordo? A chi è attorno. Ed è un altro tipo di comunicazione. Qual è l'altro tipo di comunicazione molto a lunga distanza, dove c'è la produzione di molecole che trovano i loro bersagli lontanissimo, gli ormoni, perché passano in circolo. E un altro tipo di comunicazione è quella proprio a lungo raggio. Tutti questi tipi sono dei tipi di comunicazione. E dunque abbiamo delle comunicazioni che saranno a stretto contatto, a raggio extracellulare di quelle che sono le cellule circostanti, di quelle che sono proprio molto molto lontane. Lo sviluppo, le regolazioni di cui stavamo parlando, sono frutto di questa comunicazione cellulare. Questo è comune a molti organismi. Questo è lo zebrafish, che è questo piccolo pesce, e questo è lo sviluppo, oggi non mi funziona, prometto in rete perché non ce l'ho qua, ma vi metto lo sviluppo dello zebrafish, cioè quelle che sono l'equivalente delle immagini che abbiamo visto prima, dello sviluppo, che vi fa vedere come queste cellule in realtà si muovono, per convincervi, perché se no non siete convinti. Perciò lo dovete vedere. E vedete che c'è una riorganizzazione, un rimodellamento, e quello succede in tutti gli organismi durante lo sviluppo, in tutti questi organismi pluricellulari. Si formano anche delle cavità interne, cioè questo rimodellamento cellulare, e dunque vuol dire che le cellule sono capaci di movimento. C'è un movimento che è dovuto tipo alla crescita assonale, ma in questo caso il corpo cellulare, cioè dove c'è il nucleo, non si muove ed è un'estrusione, un prolungamento. Diverso, quando io parlo di migrazione cellulare, vuol dire proprio la cellula tutta che si fa strada e passa. Che se vogliamo è quello che succede nel caso di una ferite quando c'è il richiamo delle cellule del sistema immunitario. tutto quello che normalmente queste cellule sono in circolo nel sangue. Se c'è una ferita, un'infezione, queste emettono, dove c'è l'infezione viene emesso il segnale. Questo fa cambiare le caratteristiche dei vasi che trattengono le cellule altrimenti in circolo, e queste qua cominciano a fare questo procedimento di entrare per raggiungere la zona dove devono svolgere le loro funzioni. Perciò non è solo durante lo sviluppo, anche durante la vita adulta esistono fenomeni di migrazione cellulare. Questo vi fa già capire che l'idea di essere una cellula in circolo, una cellula che ferma e interagisce con altre cellule, è un meccanismo che si può regolare, perché quelle appunto, i leucociti che sono in circolo, sono in grado di fermare, di acchiappare mentre passano, e questo vuol dire aderire, fare l'adesione cellulare. E saranno capaci a questo punto di mettere in atto tutto quello che serve a fare la migrazione. Perciò il differenziamento cellulare avviene durante lo sviluppo per costruire questo organismo, ma avviene anche durante la vita stessa di questo organismo, quando c'è da rispondere ad esempio a un segnale. Perciò il leucocite è preparato a poter fare l'adesione, ma finché non è necessario non lo fa. Ci dovrà essere un segnale perché a questo punto ci sia l'adesione e poi si metta attraverso il vaso, ma se no non lo fa. Il che significa che queste regolazioni di cui parlavamo prima possono rimanere come un potenziale che non è subito espresso, ma che potrà essere espresso in caso di necessità, cioè in risposta a una comunicazione cellulare. Ok? Perciò il differenziamento, il momento clou, potremmo dire, è durante lo sviluppo embrionale o anche postnatale, per le strutture che si sviluppano in modo postnatale. Però avviene anche durante la vita adulta. In seguito, sempre tutte queste regolazioni, in seguito a dei segnali, cellule, cellule. Vi ho detto, la biblioteca contiene un'enciclopedia comune. Attraverso la divisione cellulare dobbiamo prima raddoppiare l'enciclopedia e poi la dividiamo nelle due cellule figlie. Le due cellule figlie utilizzano l'informazione genetica. Allora, uno potrebbe dire, se sono due cellule figlie generate da una stessa cellula iniziale, utilizzeranno nello stesso modo l'informazione genetica. Ma se fosse così, non potremmo mai passare dallo zigote allo sviluppo embrionale, cioè da qualche parte deve iniziare questa differenza, no? Perciò quando si parla di divisione cellulare ed è fondamentale che ci sia la divisione equa delle enciclopedie nelle due cellule figlie, perciò tutta l'informazione deve essere molto fedelmente trasmessa nelle due cellule figlie. Questo vale per l'informazione genetica. Non è detto che il contenuto cellulare citoplasmatico sia per forza suddiviso in modo equo come contenuto. D'accordo? Perciò, se io rappresento in questo modo una cellula, è la stessa cellula, d'accordo? Cioè lo stesso tipo. Il DNA, diciamo la pallina azzurra così rappresentata, deve essere stato fedelmente copiato, fedelmente suddiviso. E su quello siamo tutti d'accordo. Ma il contenuto citoplasmatico non è detto che sia tutto omogeneo all'interno della cellula. Posso avere una distribuzione delle proteine, dei messaggeri, che sia asimmetrica. In effetti, questa è una cosa molto importante, ho dei territori, delle localizzazioni. Non vuol dire racchiuso in un compartimento di membrana, sto parlando della frazione citosolica, della frazione solubile all'interno della cellula. Ma le molecole non sono a spasso libere e hanno, in molti casi, delle localizzazioni intracellulari che sono specifiche, che fanno parte delle regolazioni. Perché quando io ho prodotto questo messaggero, magari questo messaggero non viene tradotto subito e potrebbe essere localizzato, tutti i suoi simili, lui e i suoi simili, d'accordo? Perché non è mai una ovviamente sono tanti messaggeri, magari che hanno la stessa sequenza, e tutti localizzati in un polo della cellula, in un lato. Allora diventa fondamentale il piano di divisione delle cellule. Cosa vuol dire il piano di divisione? Cioè la cellula tonda, per prendere un esempio anche più semplice possibile, si divide e si può dividere in questo modo oppure si può dividere in questo modo. Perciò si parla del piano della divisione cellulare. Allora, guardate, è intuitivo, è facile da capire. Se io ho una ripartizione asimmetrica, che io qua ho rappresentata con questo gradiente di grigio, ho alcuni messaggeri che sono sul lato sinistro, ok? Dove è più scuro. Se il piano della divisione cellulare è il piano orizzontale, ok? Cioè il piano è così, le due cellule che sono state prodotte contengono, rispetto a questo messaggero di cui stiamo parlando, sono identiche. Ok? Forse potevo mettere un passaggio in più se per voi non è così evidente. Il piano di divisione messo così vuol dire, se questo è grigio, questo è il piano di divisione, vuol dire che è successo questo. Ok? A questo punto, quando si separano queste due cellule, sono identiche. Mi avete seguita? Ok? Se invece il piano di divisione è stato nell'altro senso, allora le due cellule figlie, pur avendo la stessa informazione genetica, hanno un contenuto citoplasmatico diverso. Se questa era la situazione di partenza, abbiamo separato secondo questo piano, abbiamo generato una cellula che contiene questo messaggero e questa non lo contiene. Ok? Se ritorniamo a questa discussione che avevamo qua, questo significa che la cellula che ha ereditato di questo messaggero specifico, quando questo messaggero viene tradotto, magari a sua volta regola un set di geni specifica che l'altra cellula non esprimerà mai. Abbiamo attraverso la divisione cellulare non solo prodotto due cellule figlie, ma abbiamo prodotto un abbozzo, un inizio di differenziamento cellulare. Ok? Perciò attraverso la divisione cellulare è vero che si aumenta il numero delle cellule, ma è anche un modo per generare un differenziamento cellulare. Regolare dunque l'asse della divisione cellulare è un meccanismo con il quale posso regolare il fatto di produrre più cellule identiche fra di loro, oppure generare cellule diverse fra di loro da un punto di vista del loro contenuto di proteine e di messaggeri. Ovviamente dopo sta al ricercatore, io oggi, voi domani, sapere quali sono i meccanismi che regolano il piano di divisione cellulare. Non si fa che spingere un passo indietro la domanda. Ok? Nello sviluppo, la cosa interessante è che è stato dimostrato anche in più organismi, è che già lo zigote ha un contenuto asimmetrico nella composizione, nella distribuzione dei messaggeri e delle proteine. Perché ce l'ha lo zigote? Da chi l'ha ereditato? Il contenuto cellulare, da chi l'ha ereditato? Non da entrambi i genitori. Da chi l'ha ottenuto?
Dalla madre.
Dalla madre. Si rivendica con... Ok? Ed è quello che riconduce alla maturazione della cellula uovo. Cioè in pratica la cellula uovo contiene già nella sua, nella distribuzione, nella localizzazione delle proteine e dei messaggeri, parte dell'informazione che codifica per il differenziamento delle cellule alle quali darà luogo. Perciò la cellula uovo contiene già in sé, dovuto a questa localizzazione di queste messaggere proteine materne, una fonte di informazione alla base dell'inizio del differenziamento cellulare. Ci sono di nuovo tolleranze, non è così perché si divide in due, perché se no non potrebbero esserci i gemelli omozigoti, che vuol dire che i gemelli omozigoti sono la testimonianza che nella prima divisione cellulare comunque c'è il contenuto per rifare due organismi completi. Ve l'ho detto, è complesso, non è una cosa così semplice. E dobbiamo sempre fare i conti tra delle informazioni generali che ci permettono di capire tutto sommato un numero già abbastanza elevato di fenomeni e di essere molto umili nel fatto di dire che sono tantissime le cose che in realtà non sappiamo. Ok? E ciascuna scoperta nuova ti rimette un po' in discussione tutto quello che eri convinto di sapere prima. Tutto quello che è stato fatto da Dolly in poi ha sconvolto un po' tutti quelli che erano i dogmi sui quali eravamo convinti di poter basare le nostre conoscenze. Però anche quello che rende tutto sommato questo tipo di argomento particolarmente affascinante, perché è un'evoluzione continua. Va bene, io mi fermerei qua e proseguiremo domani.